Storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Capitolo 1. La mattina del 21 di giugno 1630, verso le 4:30, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi per disgrazia ad una finestra d'un cavalcavia, che allora c'era sul principio di via della Vetra dei Cittadini, dalla parte che mette al corso di Porta Ticinese, quasi dirimpetto alle colonne di San Lorenzo, vide venire un uomo con una cappa nera e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la quale, dice costei nella sua deposizione, metteva sulle mani che pareva che scrivesse. Le diede nell'occhio che entrando nella strada si fece appresso alla muraglia delle case, che è subito dopo voltato il cantone, e che a luogo tirava con le mani dietro al muro. Allora, soggiunge, mi viene in pensiero se a caso fosse un poco uno di quelli che, a giorni passati, andavano ongendo le muraglie. Presa da un tal sospetto, passò in un'altra stanza che guardava lungo la strada, per tener d'occhio lo sconosciuto che s'avanzava in quella. Et vidi, dice, che teneva toccato la detta muraglia con le mani. C'era alla finestra d'una casa della strada medesima un'altra spettatrice, chiamata Ottavia Bono, la quale non si saprebbe dire se concepisse lo stesso pazzo sospetto alla prima, e da sé, o solamente quando l'altra ebbe messo il campo al rumore, interrogata anch'essa, depone d'averlo veduto fin dal momento che entrò nella strada, ma non fa menzione di muri toccati nel camminare. Viddi dice che si fermò qui in fine della muraglia del giardino della casa degli Crivelli, et viddi che costui aveva una carta in mano, sopra la quale misse la mano dritta, che mi pareva che volesse scrivere. Et poi viddi che, levata la mano dalla carta, la fregò sopra la muraglia del detto giardino, dove era un poco di bianco. Fu probabilmente per pulirsi le dita macchiate d'inchiostro, giacché pare che scrivesse davvero. Infatti, nell'esame che gli fu fatto il giorno dopo, interrogato, se l'azioni che fece quella mattina ricercorno scrittura, risponde signor sì. E in quanto all'andar rasente al muro, se a una cosa simile ci fosse bisogno d'un perché, era perché pioveva, come accennò quella Caterina medesima, ma per cavarne una induzione di questa sorte. Ebbene, una gran cosa. Ieri, mentre costui faceva questi atti di ongere, pioveva. Et bisogna mo che avesse pigliato quel tempo piovoso, perché più persone potessero imbrattarsi li panni nell'andare in volta, per andare al coperto. Dopo quella fermata, costui tornò indietro. Rifece la medesima strada, arrivò alla cantonata, ed era per isparire. Quando, per un'altra disgrazia, fu intoppato da uno che entrava nella strada e che lo salutò. Quella Caterina, che per tener dietro all'untore, finché poteva, era tornata alla finestra di prima, domandò all'altro chi fosse quello che aveva salutato. L'altro, che come depose poi lo conosceva di vista e non ne sapeva il nome, disse quel che sapeva, che era un commissario della sanità. Et io dissi a questo tale, segue a deporre la Caterina, è che ho visto colui a fare certi atti che non mi piacciono niente. Subito poi si divulgò questo negozio. Cioè fu essa almeno principalmente che lo divulgò. Et uscimo dalle porte, et si vidde imbrattate le muraglie d'un certo ontume che pare grasso, et che tira al giallo. Et in particolare quelli del Tradate dissero che avevano trovato tutto imbrattato li muri dell'andito della loro porta. L'altra donna depone il medesimo. Interrogata, se sa che effetto questo tale fregasse di quella mano sopra il muro, risponde: dopo fu trovato onte le muraglie, particolarmente nella porta del Tradate. E cose che in un romanzo sarebbero tracciate d'inverisimili, ma che purtroppo l'accecamento della passione basta a spiegare, non venne in mente né l'una né all'altra, che descrivendo passo per passo, specialmente la prima, il giro che questo tale aveva fatto nella strada, non aveva però potuto dire che fosse entrato in quell'andito. Non parve loro una gran cosa davvero, che costui, giacché per fare un lavoro simile, aveva voluto aspettare che fosse levato il sole, non ci andasse almeno guardingo, non desse almeno un'occhiata alle finestre, né che tornasse tranquillamente indietro per la medesima strada, come se fosse usanza dei malfattori di trattenersi più del bisogno nel luogo del delitto, né che maneggiasse impunemente una materia che doveva uccidere quelli che se ne imbrattassero i panni, né troppe altre ugualmente strane inverisimiglianze. Ma il più strano e il più atroce sia che non paressero tali neppure all'interrogante, e che non ne chiedesse spiegazione nessuna.
o, se ne chiese, sarebbe peggio ancora il non averne fatto menzione nel processo. I vicini, a cui lo spavento fece scoprire chissà quante sudicerie, che avevano probabilmente davanti agli occhi chissà da quanto tempo, senza badarci, si misero in fretta e in furia ad abbruciacchiarle con della paglia accesa. A Gian Giacomo Mora, barbiere che stava sulla cantonata, parve come agli altri che fossero stati unti i muri della sua casa e non sapeva l'infelice qual'altro pericolo gli sovrastava. E da quel commissario medesimo, ben infelice anche lui. Il racconto delle donne fu subito arricchito di nuove circostanze, o forse anche quello che fecero subito, ai vicini, non fu in tutto uguale a quello che fecero poi al capitano di giustizia. Il figlio di quel povero Mora, essendo interrogato più tardi, se sa o ha inteso dire in che modo il detto commissario ungesse le dette muraglie e case, risponde: «Sentei che una donna di quelle che stanno sopra il portico che traversa la detta vedra, quale non so come abbi nome, disse che detto commissario ungeva con una penna, avendo un vasetto in mano. Potrebbe essere benissimo che quella Caterina avesse parlato d'una penna da lei vista davvero in mano dello sconosciuto, e ognuno indovina troppo facilmente qual'altra cosa potesse essere da lei battezzata per vasetto, che in una mente la qual non vedeva che unzioni, una penna doveva avere una relazione più immediata e più stretta con un vasetto che con un calamaio. Ma purtroppo in quel tumulto di chiacchiere non andò persa una circostanza vera, che l'uomo era un commissario della sanità, e con questo indizio si trovò anche subito che era un Guglielmo Piazza, genero della Comar Paola, la quale doveva avere una levatrice molto nota in quei contorni. La notizia si sparse via via negli altri quartieri e ci fu anche portata da qualcheduno che s'era battuto a passar di lì nel momento del sottosopra. Uno di questi discorsi fu riferito al Senato, che ordinò al capitano di giustizia d'andar subito a prendere informazioni e di procedere secondo il caso. È stato significato al Senato che ieri mattina furono onte con untioni mortifere le mura e porte delle case della vedra dei cittadini, disse il capitano di giustizia al notaio criminale che prese con sé in quella spedizione. E con queste parole, già piene d'una deplorabile certezza, e passate senza correzione dalla bocca del popolo in quella dei magistrati, s'apre il processo. Al veder questa ferma persuasione, questa pazza paura d'un attentato chimerico, non si può fare a meno di non rammentarsi ciò che accadde di simile in varie parti d'Europa, pochi anni sono, nel tempo del colera. Se non che questa volta le persone punto punto istruite, meno qualche eccezione, non parteciparono della sciagurata credenza, anzi la più parte fecero quel che potevano per combatterla, e non si sarebbe trovato nessun tribunale che stendesse la mano sopra imputati di quella sorte, quando non fosse stato per sottrarli al furore della moltitudine. È certo un gran miglioramento, ma se fosse anche più grande, se si potesse essere certi che, in un'occasione dello stesso genere, non ci sarebbe più nessuno che sognasse attentati così, non si dovrebbe perciò creder cessato il pericolo d'errori somiglianti nel modo, se non nell'oggetto. E purtroppo l'uomo può ingannarsi e ingannarsi terribilmente, con molto minore stravaganza. Quel sospetto e quella esasperazione medesima nascono ugualmente all'occasione di mali che possono essere benissimo e sono in effetto qualche volta cagionati da malizia umana. E il sospetto e l'esasperazione, quando siano frenati dalla ragione e dalla carità, hanno la trista virtù di far prendere per colpevoli degli sventurati sui più vani indizi e sulle più avventate affermazioni. Per citarne un esempio anch'esso non lontano, anteriore di poco al colera, quando gli incendi erano divenuti così frequenti nella Normandia, cosa ci voleva perché un uomo ne fosse subito creduto autore da una moltitudine? L'essere il primo che trovavano lì, o nelle vicinanze, l'essere sconosciuto, e non dar di sé un conto soddisfacente, cosa doppiamente difficile quando chi risponde è spaventato e furiosi quelli che interrogano. L'essere indicato da una donna che poteva essere una Caterina Rosa, da un ragazzo che, preso in sospetto esso medesimo per uno strumento della malvagità altrui e messo alle strette di dire chi l'avesse mandato a dar fuoco, diceva un nome a caso. Felici quei giurati davanti a cui tali imputati comparvero, che più d'una volta la moltitudine eseguì da sé la sua propria sentenza. Felici quei giurati se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancor nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori. Se pensarono, non che essi erano il paese, come si dice spesso di un traslato di quelli che fanno perdere di vista il carattere proprio e essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi. Ma che erano uomini esclusivamente investiti della sacra, necessaria, terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti. La persona che era stata indicata al capitano di giustizia per averne informazioni non poteva dir altro che d'aver visto il giorno prima, passando per via della Vetra, abbruciacchiar le muraglie e sentito dire che erano state unte quella mattina da un genero della Comar Paola. Il capitano di giustizia e il notaio si portarono a quella strada e videro infatti i muri affumicati e uno, quello del barbiere Mora, imbiancato di fresco. E anche a loro fu detto da diversi che si sono trovati ivi, che ciò era stato fatto per averli veduti unti, come anche del detto signor capitano, et da me notaro, scrive costui, si sono visti nei luoghi abbrugiati alcuni segni di materia untuosa tirante al giallo, sparsa qui come con le dita. Quale riconoscimento d'un corpo di delitto? Fu esaminata una donna di quella casa dei tradati, la quale disse che avevano trovati i muri dell'andito imbrattati di una certa cosa gialla ed in grande quantità. Furono esaminate le due donne, delle quali abbiamo riferita la deposizione. Qualche altra persona che non aggiunse nulla per ciò che riguardava il fatto, e tra gli altri l'uomo che aveva salutato il commissario. Interrogato di più, se passando lui per la Vetra dei cittadini vide le muraglie imbrattate, risponde: non li feci fantasia, perché fino allora non si era detto cosa alcuna. Era già stato dato l'ordine d'arrestare il piazza e ci volle poco. Lo stesso giorno 22 riferisce Fante della Compagnia del Baricello di Campagna al prefatto signor capitano, il quale ancora era in carrozza, che andava verso casa sua, siccome passando dalla casa del signor senatore Monti, presidente della Sanità, ha ritrovato avanti a quella porta il suddetto Guglielmo commissario, et averlo, in esecuzione dell'ordine datogli, condotto in prigione. Per rispiegare come la sicurezza dello sventurato non diminuisse punto la preoccupazione dei giudici, non basta certo l'ignoranza dei tempi. Avevano per un indizio di reità la fuga dell'imputato, che di lì non fossero condotti a intendere che il non fuggire, e un tal non fuggire, doveva essere indizio al contrario. Ma sarebbe ridicolo il dimostrar che uomini potevano vedere cose che l'uomo non può non vedere, e può bensì non volerci badare. E fu subito visitata la casa del piazza, frugato per tutto. In omnibus arcis, capsis, scrinnis, cancellis, sublectis, per vedere se c'erano vasi d'unzioni o danari. E non si trovò nulla. Nil penitus compertum fuit. Né anche questo non gli giovò appunto, come purtroppo si vede dal primo esame che gli fu fatto, il giorno medesimo dal capitano di giustizia, con l'assistenza di un auditore, probabilmente quello del Tribunale della Sanità. È interrogato sulla sua professione, sulle sue operazioni abituali, sul giro che fece il giorno prima, sul vestito che aveva. Finalmente gli si domanda se sa che siano stati trovati alcuni imbrattamenti nelle muraglie delle case di questa città, particolarmente di Porta Ticinese. Risponde: «Mi non lo so, perché non mi fermo niente in Porta Ticinese». Gli si replica che questo non è verisimile. Si vuol dimostrargli che lo doveva sapere. A quattro ripetute domande risponde quattro volte il medesimo, in altri termini. Si passa ad altro, ma non con altro fine. Che vedrem poi per qual crudele malizia si insistesse su questa pretesa inverisimiglianza e s'andasse a caccia di qualche altra. Tra i fatti della giornata antecedente, dei quali aveva parlato il piazza, c'era d'essersi trovato coi deputati d'una parrocchia. Erano gentiluomini eletti in ciascheduna di queste dal Tribunale della Sanità per invigilare, girando per la città, sull'esecuzione dei suoi ordini. Gli fu domandato chi erano quelli con cui s'era trovato. Rispose che li conosceva solamente di vista e non di nome. E anche qui gli fu detto: non è verisimile. Terribile parola, per intender l'importanza della quale sono necessarie alcune osservazioni generali, che purtroppo non potranno essere brevissime, sulla pratica di quei tempi nei giudizi criminali.